Bisogna evitare la retorica e il trionfalismo, io credo, e avere rispetto del dramma di quest'uomo che negli ultimi giorni della sua vita si rese conto che sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, come disse la moglie, ma solo quando altri centri di potere avrebbero deciso che era venuto il momento di ucciderlo. Si rese conto quindi che chi aveva organizzato la strage di Capaci e chi voleva ucciderlo erano personaggi appartenenti ai palazzi del potere che avevano interesse, che andavano molto al di là di quella della mafia. E tutto quello che è avvenuto dopo ci conferma tutto questo. Sappiamo che le indagini sulle stragi del 92 e del 93 sono state caratterizzate da una serie impressionante di depistaggi. Solo per citare quelli più noti, gli uomini dell'apparato statale che pochi minuti dopo l'esplosione di Via d'Avellino sono intervenuti per fare sparire l'agenda rossa. La costruzione a tavolino ben 2 anni dopo la strage, cioè nel 1994, di un falso collaboratore di giustizia, Vincenzo Scarantino, relazione di un falso collaboratore che è proseguita nel tempo. Depistaggi che sono proseguiti sino a tempi recenti, nel 2020 hanno fatto entrare in campo un altro falso collaboratore, Maurizio Avola, per tappare alcuni buchi neri, come chi era il soggetto esterno presente all'operazione di caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126, chi erano gli infiltrati della polizia nella strage. Avola ha detto che era lui il soggetto che era presente, che lui era travestito da poliziotto, abbiamo accertato che era una falsità. E poi ci conferma che le stragi del 92-93 non sono state solo stragi di mafia, il fatto che a quelle stragi hanno partecipato dei soggetti esterni. Ho appena fatto l'esempio della dichiarazione di Spatuzzi, il quale ha rivelato che nel momento cruciale di caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 che fu fatta esplodere in Via D'Amelio, ad assistere all'operazione c'era un soggetto che non apparteneva a Cosa Nostra. E non è l'unico, perché le indagini sulla strage di Via Georgofili hanno dimostrato che nella fase logistica di quella strage partecipò anche una donna. E le indagini sulla strage di Milano via Palestra hanno pure accertato che nella fase finale partecipò pure una donna. E ad esempio nessun mafioso sa dell'attentato che era stato organizzato in via Sabini il 2 giugno 1993 ai danni di Ciampi con un'autovettura carica di esplosivo. Evidentemente non erano stati i mafiosi a organizzare quell'attentato. Quindi abbiamo una serie di buchi neri che naturalmente riguardano soltanto mandanti e complici esterni. È chiaro che depistaggi di questo tipo, di questa gravità, non si fanno per coprire Riina, Provenzano, ma si fanno per coprire personaggi intoccabili. E un altro elemento di riflessione è il silenzio coatto di tanti che sanno la verità dietro le stragi. Graviano, i fratelli Graviano, che sono stati condannati all'ergastolo, Salvatore Biondino, Bagarella, sanno i nomi dei mandanti, dei complici esterni, però tacciono, stanno in carcere, preferiscono farsi in carcere e non credo che sia solo una ragione di omertà. Credo che si rendono conto che le rivelazioni che loro potrebbero fare determinerebbero una reazione violentissima nei mondi di potere di intoccabile, che riflettono molto sulla fine di Antonino Gioè, un mafioso che aveva svolto un ruolo cruciale nella strage di Capaci e che poco prima che iniziasse a collaborare fu trovato impiccato nella sua cella del carcere di Rebibbio, e che abbiano riflettuto sulla tragica fine di Luigi Lardo, un altro importante capomafia che viene ucciso proprio pochi giorni prima che inizia a collaborare, aveva anticipato ai magistrati che avrebbe rivelato il retroscena politici delle stragi. E naturalmente oggetto di riflessione Anche un altro dato. Abbiamo avuto in questi mesi una sentenza storica, la sentenza sulla strage di Bologna che ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini. Questa sentenza è storica perché rappresenta finora un unicum sulle stragi neofasciste, la strage di Piazza Fontana a Milano, sulla strage di Brescia e altre. Abbiamo avuto finora soltanto sentenze di condanne di esecutori, di depistatori, ma mai si era arrivati al livello dei mandanti. Ecco, la sentenza definitiva sulla strage di Bologna riguardo a Bellini ha individuato i mandanti e possiamo dire oggi che è stata una strage di Stato, perché gli organizzatori, i pianificatori di quella strage sono stati Licio Gelli, non a livello personale, ma in quanto capo della P2, che sostanzialmente era un centro di potere che raccoglieva al suo interno capi di servizi segreti, ministri, vertici dell'esercito, della polizia, insomma il goto della nomenclatura del potere italiano, è stata organizzata da Umberto Federico D'Amanto, che era capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, cioè un centro strategico dello Stato. È stata depistata da uomini dei servizi segreti come il colonnello Belmonte, quindi possiamo dire che in questo paese ci sono state stragi di Stato e la strage di Bologna non è un unicum, è un paradigma. È un
Scarpinato,
paradigma della
lei,
strage precedente e
scusi se
che
la
ci
interrompo.
porta alle stragi del 92-93,
E
perché poi
torniamo.
Paolo Bellini.
Sì, prego.
Perché Paolo Bellini è uno degli esecutori della strage di Bologna, uomo di Aenne, dell'avanguardia nazionale, uomo dello Stato profondo, ce lo troviamo che fa la strage di Bologna e poi nel 91-92 viene mandato in missione in Sicilia, dove, come è stato dimostrato processualmente, dialoga con gli esecutori della strage di Capaci e spiega loro che se si vuole destabilizzare il paese non è sufficiente fare stragi in Sicilia, ma che bisogna portare il terrore in tutto il paese, bisogna fare stragi nel nord con attentati e monumenti artistici che saranno eseguiti, replicando la stessa strategia di destabilizzazione del paese che era stata pensata negli anni 70 dalla destra eversiva. Quindi è un filo tra la strage di Bologna e le stragi siciliane, le stragi del 93, che ci fa capire tante cose, perché i depistaggi che sono stati posti in essere per le stragi del 92 e del 93 sono il copia e incolla degli stessi depistaggi che sono stati posti in essere nelle stragi della strategia dell'attenzione. Perché è drammatico tutto questo? Perché dinanzi a questi buchi neri, dinanzi a uno Stato che non può fare verità, noi ci troviamo una retorica di Stato e una politica che vuole ammannire in queste ricorrenze all'opinione pubblica la storiella che le stragi del 93 e del 92 sono state opera esclusiva di brutti, sporchi e cattivi cannevolti di Riina, di Provenzano, e che tutte le piste che possono portare a interventi di centri di potere degli apparati statali sono dietrologie.
Ecco, a
Questo
partire
è
proprio
molto
da,
triste.
diciamo, legato proprio a questo ragionamento, volevo chiederle, lei fa parte della Commissione parlamentare antimafia in cui la destra sta portando avanti una campagna di rilettura, se non proprio di riscrittura della storia sul tema delle stragi e del ruolo appunto avuto dall'eversione nera. Per questa revisione storica, diversi membri di destra della Commissione, a partire dalla Presidente Colosimo, usano strumentalmente la strage di Via D'Amelio, per esempio, separandone l'analisi dalle altre stragi del 92-93, sostenendo appunto che quella strage fu solo un fatto di mafia, senza responsabilità di funzionari dello Stato, dei servizi segreti e di membri della massoneria. Secondo lei, qual è il motivo di questa operazione di revisionismo?
Ma il motivo è che non si possono permettere di fare la verità sulle stragi del 92 e 93 perché fanno harakiri. Perché indagando sui mandanti politici delle stragi, sui pezzi di Stato che sono intervenuti a depistare, arrivano a casa loro. E quindi questa Commissione parlamentare antimafia ha operato un insabbiamento clamoroso di Stato. Non era mai successo dal 92 sino ad oggi che una commissione parlamentare si rifiutasse categoricamente di svolgere indagini conoscitive su tutte le stragi, Capaci, Via D'Amelio, Firenze, Milano, da un punto di vista istituzionale è razionale dire non ce ne vogliamo occupare. Ma il motivo è chiaro, perché se tu allarghi l'orizzonte e esamini le stragi tutte insieme, ti rendi conto che sono esecuzioni di un unico piano eversiva di destabilizzazione, e ti rendi conto anche di alcune cose che ti dimostrano la partecipazione di soggetti esterni. Faccio un esempio: se tu ti occupi soltanto della strage Via D'Amelio e hai uno Spatuzza che ti dice era presente un soggetto, ma puoi provare a minimizzare, ma Spatuzza non conosceva quella persona. Ma se tu allarghi l'orizzonte, poi ti rendi conto che anche nelle stragi di Firenze e Milano c'erano soggetti esterni, allora cambia. Ecco che quindi tu devi cancellare dalla memoria collettiva la storia dei depistaggi, della partecipazione ai soggetti esterni. Ci sono riusciti, perché da 2 anni e mezzo a questa parte parliamo soltanto di mafia a parte e ci siamo dimenticati tutto il resto. Quindi è stata costruita una straordinaria arma di estrazione di massa. Cioè non è che si parla di mafia a parte e si parla anche delle altre cose, si parla solo di questo. Ma la cosa grave è che non solo hanno deciso di insabbiare le indagini su tutte le stragi, ma hanno impedito di poter aprire un dibattito, perché noi abbiamo depositato una memoria di 55 pagine. Mi hanno detto: ma facciamone pure le indagini su Mafia Parte, su una singola pista della strage Via D'Amelio, ma facciamo anche queste altre indagini. E abbiamo indicato testi che non sono stati mai sentiti, documenti che non sono stati mai acquisiti. Pensavamo che si potesse aprire una libera dialettica, ma non si possono permettere il confronto democratico e dialettico, perché se cominciamo a discutere seriamente di queste cose, loro non sono in grado di dare una risposta alla sparizione dell'agenda rossa, al depistaggio scarantino, e a tanti altri fatti che hanno caratterizzato le stragi. E quindi tutta si usa l'abuso di potere per chiudere la bocca all'opposizione che vorrebbe fare questa indagine, e siccome noi abbiamo continuato a insistere, si fa una legge speciale ad persona, contra persona, per me, Cafiero De Raho, per espellerci dalla commissione antimafia. Io credo che questo più che un segno di potenza sia un segno di impotenza. Quando tu non sei in grado di confrontarti dialetticamente in modo trasparente su delle tesi e hai bisogno di legare le mani dietro la schiena a chi la pensa diversamente da te, e tappare la bocca e a delegittimarlo, vuol dire che tu sei un impotente.
E appunto gli
Significa che
attacchi
non
che
ti puoi
lei,
permettere.
mi scusi se la interrompo, gli
Beh.
attacchi che lei ha subito in questi mesi insieme a un altro ex magistrato antimafia
Sì.
che citava come Cafiero De Raho si inseriscono
Sì.
in quella campagna di cui parlavo poco fa. Roberto Scarpinato, ci
Oh.
fermiamo qua. Io la ringrazio molto per essere stato con noi.
Prego,
Buona
grazie a
giornata.
voi. Buongiorno.